Insomma, lo sapete, il nostro dossier questa settimana è partito con una lunga intervista di Lou Lepori al grande medievista Michel Pastoureau, andata in onda in Laser lunedì alle 9, che potete ritrovare sul nostro sito. Pastoureau è uno storico che è specializzato da tanti anni nella storia dei colori e ha appena pubblicato in contemporanea, in edizione francese, inglese e italiana, la sua ultima opera dedicata al rosa, che esce Neri Pozza ed è intitolata Rosa, storia di un colore. Ponte alle Grazie, non Neri Pozza, perdonatemi. L'occasione era ovviamente ghiotta anche per il nostro dossier e ogni mattina Pastoureau fa per noi il punto su un colore al quale abbiamo associato un'interlocutrice o un interlocutore che si muove soprattutto, insomma, sulla propria esperienza e sulla sua frequentazione del colore. Oggi ci occupiamo di nero e su questo colore sentiamo in apertura, come facciamo ogni mattina, le considerazioni molto brevi di Pastoureau su questo colore.
Le noir, comme toutes les autres couleurs, a une symbolique double. D'un côté, il y a un bon noir, c'est le noir de la tempérance, de la dignité.
Il nero, come tutti gli altri colori, ha un duplice simbolismo. Da un lato c'è il nero buono, il nero della temperanza, della dignità e dell'autorità. Un nero molto presente nei paesi protestanti, su influsso di Lutero, ma che arriva a infondere la sua autorevolezza fin negli abiti presenti. Un arbitro, un giudice, una giacca da sera. Ed è un colore che si può associare anche a un certo tipo di lusso, dallo smoking al caviale, passando per la confezione dei profumi. Chiaramente è anche il colore della tristezza e del lutto, anche se non è così in tutte le epoche e civiltà. Per gli egizi era il giallo. E poi il nero possiede una gamma molto ampia di sfumature, dal nero profondo al grigio. Per i latini c'erano due neri, il Niger e l'Ather, così come per le lingue germaniche che usavano Schwarz e Black. Nella gamma delle sfumature, a volte il nero si avvicina al marrone, forse il colore più difficile da studiare in assoluto. Molto presente nel mondo naturale, è un colore raramente citato nei documenti, probabilmente perché si nota meno.
Mais dans les documents on en parle très peu, probablement parce qu'il est trop présent, donc il ne se remarque pas.
Oh, il nero, storia di un colore, è stato pubblicato sempre da Ponte alle Grazie nel 2021. Michel Pastoureau, per chi fosse curioso di ricostruirne la storia culturale. E come? Diceva Pastoureau, c'è un nero buono e un nero cattivo, per così dire. Nero infatti può essere anche il simbolo del lutto, del dolore, e in politica non è mai di buon augurio. Il nero era il colore dei pirati, annunciava la morte. Nel XIX secolo il colore degli anarchici, e nel corso del XX secolo il nero è passato da connotare l'ultrasinistra per passare poi a diventare il colore della destra conservatrice fino all'ultradestra. Pensiamo al nero delle bandiere naziste e alle camicie nere fasciste. Ed è proprio di questo ritorno del nero fascista che dedichiamo la puntata di oggi con il nostro ospite, il giornalista e saggista italiano Paolo Berizzi, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Paolo Berizzi è inviato di Repubblica, dove lavora dal 2000, firma la rubrica quotidiana Pietre, ha subito atti intimidatori a causa della sua attività giornalistica sull'estrema destra italiana. Da febbraio 2019 vive sotto scorta, unico cronista europeo sottoposto a protezione per minacce neofasciste e neonaziste. Tra i titoli pubblicati, Nazitalia, viaggio in un paese che si è riscoperto fascista, pubblicato nel 2018 da Baldini e Castoldi, L'educazione di un fascista, pubblicato nel 2020 da Feltrinelli, È gradita la camicia nera, Rizzoli 21, e recentissimo il volume Il ritorno della bestia, come questo governo ha risvegliato il peggio dell'Italia, pubblicato sempre da Rizzoli. Allora, se parliamo di nero, Berizzi, nere sono le ombre che si allungano sull'Italia, ma non solo sull'Italia, su tanti paesi, con il ritorno di quella che lei definisce la bestia. Qual è il significato della bestia? Come si manifesta?
Ma innanzitutto direi che cosa non è la bestia, cioè non è il fascismo storico, non è il regime dittatoriale dell'olio di ricino, del manganello, delle camicie nere, del fez. La bestia è un fascismo o un neofascismo pop, un neofascismo da discount, che si confonde con un senso comune italiano eternamente fascista, no? C'è un modo di pensare, un neofascismo anche culturale, ma non solo. L'idea nera, appunto, che affidare i propri destini ad un uomo forte, che può anche essere una donna forte, sia un'operazione conveniente, anche a scapito di rinunciare ad alcuni diritti, ad alcune libertà, ad alcuni pezzi, diciamo, di quello che la Costituzione repubblicana sancisce e stabilisce. Quindi è una bestia che diciamo nell'Italia repubblicana, uscita dalla Resistenza, trasporta l'idea maiuscola, l'idea fascista, no? L'idea è la parola in codice con cui i camerati vecchi e nuovi si riferiscono al fascismo, no? Ed è l'idea incarnata nella fiamma tricolore del movimento sociale italiano, ancora presente nel simbolo di Fratelli d'Italia. Quindi la bestia torna e si manifesta in forme nuove, larvate, inedite, liquide, come diceva Umberto Eco, cioè forme che, pur rifacendosi al calco originale, che è quello appunto del fascismo e del neofascismo degli anni 70, si rielaborano, si rieditano in forme appunto slavate, per alcuni versi bonificate, e si manifestano con l'intolleranza, il razzismo, la discriminazione, l'idea che qualcuno abbia più diritti di altri, l'idea che ci siano degli obiettivi, dei nemici da combattere ogni giorno, gli immigrati in primis, la comunità LGBTQ, gli antifascisti, tutti coloro che in qualche modo sono contrari all'idea. Ecco, quindi ecco, la bestia esce dal recinto, grazie anche al lavoro sapiente, tavolino di molti leader politici della destra in questi anni, da Berlusconi a poi passando da Salvini ed infine l'originale Giorgia Meloni, e la bestia ritorna ed esce dal recinto facendo, diciamo, riaffiorare il peggio del paese.
Beh, la storia, tra l'altro, noi sappiamo, è fatta di processi lunghi, lenti, e lei, usando una bella espressione, parlava di forme larvate. Il sottotitolo del suo libro è esplicito: il governo attuale ha risvegliato il peggio dell'Italia, quindi questa bestia è rimasta dormiente, o meglio, questo ritorno non è stato improvviso, ma è il frutto di un processo iniziato decenni addietro.
Ma assolutamente sì, inizia dal dopoguerra, inizia da una sete di rivincita che la destra coltiva e insegue da allora, in una cornice di puro e revanchismo. Diciamo, gli sconfitti, i vinti della storia non si sono mai rassegnati a quella sconfitta, hanno sempre cercato in qualche modo una rivalsa, che si consuma oggi anche con l'attacco frontale o ai fianchi alla Costituzione repubblicana antifascista e antirazzista. Quindi la bestia in qualche modo attraversa come una sorta di lenta transumanza il dopoguerra e arriva fino ai nostri giorni, e si palesa in quale momento, qual è il punto di caduta? È il successo elettorale e l'arrivo al governo e degli eredi diretti di un partito fondato dai reduci del Partito Nazionale Fascista e della Repubblica Sociale Italiana. Questo successo di Fratelli d'Italia, settembre 2022, spalanca degli scenari imprevedibili fino a poco tempo fa e tuttora, dal mio punto di vista, impensabili in gran parte d'Europa, no? E quindi nell'Italia 2024 assisti a fenomeni, idee, parole d'ordine che ritornano, pulsioni che riemergono, che pensavi fossero confinate nei libri di storia, e invece te le ritrovi, e te le ritrovi di fronte, come appunto la storia e i cicli della storia insegnano a volte, no?
Beh, no, stavo pensando a quanto è successo in Romania ancora l'altro giorno. Non è, come dire, esplicitamente fascista l'emergere di una personalità forte, sganciata dai partiti tradizionali, che si è imposta nelle ultime elezioni. Staremo a vedere con il ballottaggio, però anche lì emerge una figura di un uomo solo al comando, diciamo così, in una tradizione che era quella di Codreanu, che ritorna indietro a prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma ascoltando quanto lei ci diceva, colpisce molto il fatto che questa destra, la bestia come la chiama lei, trovi terreno molto fertile tra i giovani. Nelle sue inchieste giornalistiche ha potuto indagare i rapporti tra destra istituzionale e gruppi dell'estrema destra, provare l'esistenza di un sottobosco di associazioni e per l'appunto di gruppi giovanili. Quindi immaginiamo c'è anche un'educazione neofascista impartita ai giovani.
C'è un'educazione neofascista che ha molto successo tra le nuove generazioni, purtroppo, e qui ci sono due temi. Il primo è puramente estetico, è la superficie, è la fascinazione dell'identità forte che può banalmente essere rappresentata anche da un cappellino, da una felpa, da una partita di calcio, da un gruppo ultra. Ben sappiamo come da molti anni le curve degli stadi in Italia, ma non solo, siano di fatto in mano a gruppi di estrema o estremissima e destra, il circuito dei concerti nazi rock, insomma tutta quell'estetica forte, macista, maschiocentrica, fascistoide, che in qualche modo attira i giovani in un momento chiaramente di confusione e di bassa marea a livello sociale, economico, culturale, valoriale. È molto attrattivo il nero sui giovani oggi, sia per l'estetica ma anche, ed è il secondo tema, per un punto di merito, e cioè i partiti populisti a traino sovranista, nazionalista e in generale i gruppi di estrema destra, neofascisti, in alcuni casi anche neonazisti, ed è un fenomeno, lo diceva lei prima, non solo italiano, un fenomeno europeo, un fenomeno transnazionale, addirittura direi internazionale, se pensiamo all'America e di Donald Trump. Il punto di merito è che questi partiti, queste organizzazioni, questi movimenti, Romania compresa, il caso che ha citato, sono visti dai giovani come dei movimenti antisistema. Ed è una pura illusione, è chiaramente un abbaglio, perché poi in realtà in molti casi Fratelli d'Italia, Docet, sono partiti che sono il sistema, che governano il paese, e questo è chiaramente un tranello, un gioco di specchi di fronte ai giovani, cioè il ragazzo che si fa affascinare e che vota Alternative for Deutschland, Rassemblement National, Fratelli d'Italia, la Lega Nera di Salvini, o quando si presentava alle elezioni Casa Pound, o che partecipa ai cortei neofascisti di Forza Nuova per stare in Italia, è convinta che tutta quella roba lì sia contro il sistema, contro le elite, contro i potenti, contro chi vuole attuare il piano Calergi, quindi la sostituzione etnica. In realtà quei partiti in molti casi sono partiti di sistema e di governo. Ecco i due temi fondamentali del perché sui giovani l'attrattiva del nero continua purtroppo, ed è in crescita, ad essere insomma un forte elemento di calamita.
Nel chiudere questa intervista le vorrei fare ancora una domanda, ricordando che lei ha scritto tanti, tanti libri su questo fenomeno, partendo da un libro del 2018 intitolato Nazitalia e arrivando al più recente, uscito proprio quest'anno da Rizzoli, Il ritorno della bestia, come questo governo ha risvegliato il peggio dell'Italia. Dicevo, un'ultima domanda le vorrei porre, lei ha evocato, no, appunto questo fenomeno transnazionale che parte dagli Stati Uniti di Trump e arriva alla fresca Romania con una votazione dello scorso weekend abbastanza sorprendente. Ecco, questo
passando
ritorno,
da Orban ovviamente.
Passando
no,
da,
anche,
diciamo, da Orban, dalla Germania, cui lei ha fatto preciso riferimento. Questo ritorno del nero, a febbraio tra l'altro in Germania staremo a vedere, questo ritorno del nero non è un fenomeno soltanto appunto italiano, è in un contesto più generale, c'è un ritorno della destra, anche estrema, nei governi occidentali. Un dato, insieme alle elezioni di Trump, che potrebbe costituire un elemento di fragilità per la democrazia, rischio di autocrazia aumentato a suo giudizio?
Ma nella maniera più assoluta, il vero rischio è questo. Nel mondo le democrazie sono sempre meno, arretrano a vantaggio delle democrazie che non sono più democrazie, cioè a vantaggio delle democrature o appunto delle democrazie illiberali, autoritarie, vedi appunto il caso Orban, e che poi diventano regimi evidentemente. Quindi le democrazie sono sempre meno e le architravi su cui si reggono le democrazie sono sempre più fiaccate e deboli. Ecco perché il rischio di una ricaduta, e anche in questo caso l'Italia diventa un caso di scuola, no? Cioè, in Europa siamo l'unica democrazia dove gli eredi ideologici, politici anche per certi versi, del fascismo governano il paese. Questo non accade in nessun'altra democrazia europea ed è chiaramente un dato che a cascata ha degli effetti, che produce delle conseguenze, sono quelle che vediamo. Nelle più alte cariche dello Stato ne abbiamo almeno due che non si definiscono antifasciste per il semplice motivo che non lo sono, chiaramente, no? Penso al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Il problema vero è che quando la gente ha paura guarda a destra, questo vale, diciamo, in ogni paese e in ogni epoca evidentemente, e la ricetta di chi in alcuni casi arriva al governo, vedi Meloni, è quella: se tu hai paura prova a odiare e vedrai che avrai meno paura. Questa è, diciamo, la leva su cui i populisti, traino sovranista e nazionalista, continuano ad azionare la loro propaganda. Questo accade purtroppo anche molto in Italia, e chiaramente in Europa segniamo un caso in questo momento unico, un caso di scuola. Questo accade nel paese che ha prodotto il fascismo, che lo ha esportato con successo all'estero, penso al franchismo in Spagna, penso al fatto che è Mussolini che insegna Hitler a fare il saluto romano, e che però l'ha anche sconfitto il fascismo. Ti trovi 100 anni dopo con una riedizione culturale, perché ricordiamo il fascismo è stato sconfitto militarmente ma non culturalmente in Italia, e questo porta al fatto che 100 anni dopo ti ritrovi con un fenomeno che pensavi sconfitto, definitivamente sepolto, e che in realtà si riproduce con forme nuove, apparentemente rassicuranti, bonificate, ma che in realtà non lo sono.
Il nero, beh, poi quel che va detto, forse insomma preoccupa, è che alcune poi forme istituzionali lambiscono pericolosamente forme estreme a carattere organizzativo e associativo. Ci fermiamo qui con il nero. Noi proseguiamo domani con un tentativo, un esperimento, cioè racconteremo la liturgia e la mitologia del verde e del giallo, del verde che trascolora nel giallo nei modi anche della Chiesa. Lo faremo con Marino Gnola, antropologo, per arrivare poi venerdì raccontando il rosso con Massimo Zamboni, ex CCCP, ex, per modo di dire, poi è passato l'estate a suonare con i CCCP. 12:25. Paolo Berizzi, grazie molto per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere, grazie a voi.
A risentirci.